di ringraziare gli organizzatori di questo interessante seminario, interessante convegno, per il gentile invito a partecipare e a tenere una relazione sul tema, come diceva il dottor Gramagnin, che è di particolare attualità, cioè la relazione esistente fra la dimensione delle imprese di distribuzione dei servizi a rete, e qui accomuno l'elettricità al gas, ma dal punto di vista tecnico-tecnologico tutti voi sapete che, diciamo così, la natura tecnologica del servizio è molto simile, di tenere appunto una relazione su questo tema, anche se avrei la tentazione, per dire la verità, di rispondere subito ad alcune delle cose dette dall'ingegner Branda, che mi è sembrato un tantino troppo severo per quanto riguarda, diciamo così, le ricadute dei processi di riforma nel settore del gas, che a mio avviso sono addirittura migliori di quelle che ci sono state nel settore elettrico, e anche la performance sui prezzi, devo dire, che non è del tutto trascurabile nel settore del gas, se andiamo a confrontarlo con quanto avvenuto negli altri paesi europei, notiamo una certa convergenza e una performance menzione. Però ho visto che sono presenti in questo seminario i rappresentanti delle diverse autorità di regolamentazione e di tutela della concorrenza, cui spetta per diritto, ovviamente, eventualmente controbattere le argomentazioni dell'ingegner Brand. Io mi attengo invece a quelli che sono i compiti che mi sono stati assegnati, che è quello di presentare uno studio che ho realizzato recentemente sulla stima della dimensione ottimale delle imprese di distribuzione del gas, che sapete essere una cosa particolarmente importante, visto che fra poco è imminente una riorganizzazione molto profonda del settore della distribuzione del gas, che partirà dalla messa a gara di ambiti territoriali dimensionati in un qualche modo che dovrebbe riflettere l'efficienza ottimale delle imprese di distribuzione del gas. Qual è questa dimensione ottimale delle imprese di distribuzione del gas? Ho cercato di rispondere a questa domanda tenendo anche presente che questo è un tema. Sì, 12-13 minuti saranno. Ok.
Dopo, se riusciamo, però,
tu poi mi dici quando vuoi, io taglio.
Fare qualche battuta sulla visione del mercato non mi dispiacerebbe.
Vabbè, se poi posso concludere, dico la dimensione ottimale secondo me sono 50.000 clienti. Basta.
Questo è troppo,
dici. Vabbè. È troppo. Allora dico. Allora cercherò di essere il meno didascalico possibile, dicendo semplicemente che questo è un tema anche molto dibattuto a livello di letteratura economica, quindi non interessa solamente il mondo operativo, perché, come ben sapete, la misura cosiddetta dell'efficienza delle imprese è un caposaldo, diciamo così, per due aspetti fondamentali. Per le demiscissioni di impresa, misurare l'efficienza significa anche avere uno strumento utile per ottimizzare la produzione, la gestione della produzione, ma alle imprese serve anche per prendere le decisioni di lungo periodo, medio-lungo termiche, cioè decisioni di fusione, di acquisizione, chi più ne ha più ne metta, ma è soprattutto importante per l'attività di regolamentazione, sia per l'autorità antitrust e basilare per le sue funzioni ovviamente di vigilanza e di tutela del mercato, sia soprattutto per l'autorità di regolamentazione settoriale, nel caso specifico l'autorità per l'energia, perché la misura dell'efficienza e quindi la stima dei costi è il presupposto fondamentale poi per la regolamentazione dei prezzi da un lato, ma anche, come vedremo, e questo è l'aspetto che ci interessa più da vicino, per la regolamentazione delle modalità di assegnazione del diritto all'erogazione del servizio, cioè per le gare di cui stiamo discutendo oggi. La struttura della mia presentazione parte proprio da questa, diciamo, fondamentale importanza della misura dell'efficienza, e parte da, per poi andare a verificare la specificità dei settori in esame, vedere qual è il trade-off fra l'economia di scala e la densità, dare una breve descrizione dei metodi di valutazione dell'economia di scala e proporre un metodo che io considero originale e innovativo, almeno nel caso specifico della distribuzione del gas, per stimare l'economia di scala, e quindi ovviamente e proporrò anche alcune riflessioni sui rischi del sovradimensionamento degli ambiti di distribuzione del gas. Il punto di partenza è l'efficienza, come ho detto. La distribuzione o la dimensionamento ottimale degli ambiti territoriali parte dall'ottimizzazione del livello di efficienza delle imprese. La teoria economica individua tre livelli di efficienza in genere: l'efficienza allocativa, dinamica e produttiva. Quella che ci interessa è l'efficienza produttiva, che in soldoni rappresenta l'attività che consente di minimizzare i costi di produzione, oppure l'attività che consente di massimizzare l'output dell'impresa dato un certo stock di capitale a disposizione e di altri input produttivi a disposizione. Il problema nasce dal fatto che l'efficienza produttiva di un'impresa non dipende solamente dalla capacità generale o dalla capacità di gestione da parte dei vertici dell'impresa e quindi da fattori endogeni all'impresa stessa, alla gestione dell'impresa, ma dipende anche da fattori esogeni all'impresa, cioè fattori che non sono sotto il controllo dei manager, dei vertici dell'impresa, dei responsabili della gestione. Uno dei fattori principali che può considerarsi esogeno e che influenza fortemente, o meglio, può influenzare fortemente la efficienza nella produzione, è costituito dal territorio, e vedremo che questo aspetto, il territorio, avrà un'influenza fondamentale, anzi cruciale, nel processo di formazione dei costi di distribuzione nelle imprese a rete, quale la distribuzione del gas e la distribuzione elettrica. Ci sono poi fattori, diciamo così, che sono a metà strada fra endogeni e esogeni, ad esempio la dimensione di impresa è uno di questi, perché può dipendere dagli aspetti di natura regolatoria, ad esempio come vengono organizzate le gare, sulla base di quali ambiti, di quale dimensione di base, ma dipende anche dalle scelte di impresa in materia di decisione di investimento o di acquisizione e di fusione. Bene, date queste tre categorie, diciamo così, di fattori che possono influenzare la formazione dei costi della distribuzione elettrica e del gas, come procede la letteratura per stimare la dimensione ottimale delle imprese e l'efficienza delle imprese? Procede generalmente analizzando un campione di imprese che presenta diversi livelli di efficienza e, elaborando econometricamente questo campione di imprese, riesce a separare o tenta di separare il contributo dei diversi fattori alla formazione dei costi. Quindi tenta di separare quanto del livello dei costi di un'impresa dipende dalla gestione, quindi dalla capacità manageriale, quanto dipende dal contesto, ad esempio dai fattori del territorio, e quanto dipende dalla dimensione, cioè se un'impresa è sottodimensionata rispetto a quella che sarebbe la sua scala ottimale, cioè quella che minimizzerebbe i costi di produzione. Orbene, questo esercizio econometrico di separazione di questi effetti è abbastanza facile quando l'influenza dei fattori di contesto del territorio è molto limitata, e questo avviene generalmente nell'industria manifatturiera. Se pensiamo ad esempio a una fabbrica di produzione di cioccolatini, ovviamente la sua efficienza dipende dal contesto territoriale in cui è inserita, ma questo non è determinante per il suo livello di efficienza, per il suo livello di performance. E allora in questo caso è relativamente facile separare gli effetti di gestione da quelli di dimensione, e separando gli effetti della dimensione misurare le economie di scala. Dove nasce il problema? Il problema nasce dove la seconda componente, cioè quella riconducibile al contesto o al territorio, invece è molto importante. In quel caso è possibile che gli effetti della dimensione di scala vengano scambiati, confusi con gli effetti del territorio. Anticipo già quello che fra poco meglio sottolineerò, cioè che le economie di scala vengono confuse con economie di concentrazione territoriale degli utenti o economie cosiddette di densità, così sovradimensionando le economie di scala. Questo, come vi ho detto, succede soprattutto quando abbiamo a che fare con queste imprese di distribuzione dei servizi a rete, in cui c'è un collegamento diretto, intimo, fra il fornitore del servizio e il consumatore, cioè una rete fisica che collega direttamente consumatore e produttore. In questo caso il costo di erogazione del servizio dipende necessariamente dalla orografia del territorio, se è montagna, se è collina, se è pianura, e soprattutto dalla demografia, cioè da quanto gli utenti sono concentrati nel territorio. Per cui è presumibile che a parità di utenti, ma lo sapete già e lo conoscete benissimo, i costi di distribuzione del gas o dell'elettricità siano molto più bassi in una zona urbana anziché in una zona extraurbana. E questa è la forte specificità dei servizi a rete, quali appunto la distribuzione del gas. Il problema nasce dal fatto che questi effetti di densità territoriale, di concentrazione territoriale dell'utenza, in determinati casi possono essere scambiate per effetti di scala. Come? In genere, per far vedere come può avvenire questo scambio, riporto un esempio relativo ad uno studio che ho condotto ormai un po' di anni fa sulla distribuzione elettrica dell'Enel, prima che ci fosse ovviamente la riforma, le 147 zone dell'Enel. Quello che vedete in questo grafico è l'andamento dei costi per utente in euro per ognuna delle 147 zone dell'Enel nel 1996. In ascissa avete il numero di clienti, che è l'output dell'attività di distribuzione elettrica. Come vedete, le osservazioni puntuali descrivono una classica curva decrescente che sarebbe difficile non associare alla presenza di forti economie di scala. Cioè, guardando questa curva, dovremmo concludere ci sono nella distribuzione elettrica forti economie di scala. Però vi faccio vedere un'altra curva, una in cui invece in ascissa non porto l'output, il numero di clienti, ma la densità territoriale dei clienti, il numero di clienti per chilometro di linea in media tensione. Vedete, anche in questo caso, anche se comincia a crescere dopo una certa densità, abbiamo un andamento di tipo decrescente, cioè maggiore la densità, la concentrazione degli utenti, minore il costo unitario di erogazione del servizio per cliente. Ora, poiché le zone con maggiore numero di utenti sono anche quelle con maggiore densità della clientela e le zone con minore numero di utenti sono quelle con minore densità della clientela, ne viene fuori che se noi guardiamo il primo grafico, quello sulle mini economie di scala, si può dimostrare che questo andamento decrescente non è tanto dovuto al fatto che andando verso le dimensioni più alte io sfrutto le economie di scala, ma è dovuto al fatto che andando verso le dimensioni più alte io sfrutto maggiormente la concentrazione territoriale dell'utenza, cioè mi sposto verso le zone, le aree dove gli utenti sono più concentrati dal punto di vista territoriale, e la riduzione dei costi si può dimostrare econometricamente unitari, che vedete non è dovuto alle economie di scala ma è dovuto alle economie prevalentemente, c'è anche un po' di economia di scala, ma prevalentemente all'economia di densità. Se i modelli non sono fatti bene, econometrici di stima dei costi, non sono specificati bene, o se i campioni di imprese non sono sufficientemente vari, eccetera, è possibile che le stime scambino questi due effetti, l'effetto di concentrazione con l'effetto di dimensione, e attribuiscano alla dimensione una capacità di ridurre i costi che invece non è della dimensione ma è della concentrazione territoriale dell'utenza. Perché questo può succedere? È dovuto al fatto che esiste una fortissima incertezza, ovviamente, negli studi per la stima dei costi di distribuzione nell'industria dei servizi a rete, che deriva dal fatto che possa avere diverse modellologie, diversi modelli, diversi variabili e diversi dati. Quindi abbiamo in letteratura economica decine e decine di studi, ognuno delle quali dice o propone un risultato più o meno diverso sull'esistenza o meno dell'economia di scala. Ma perché questo? Perché ogni studio ha una storia a sé. Cioè è basato su una specifica metodologia, utilizza specifiche variabili, utilizza specifiche funzioni e utilizza specifici campioni di imprese. Quindi nessuno studio preso a sé stante può considerarsi pienamente e risolutivamente significativo della importanza dell'economia di scala nella distribuzione elettrica o nella distribuzione del gas. Occorre trovare un modo per far sì che dall'insieme degli studi disponibili di letteratura si abbia un'indicazione univoca. Ho fatto questo, adesso vado un po' più veloce, elaborando una cosiddetta meta-analisi. Che cos'è la meta-analisi? L'elaborazione, leggete, dei risultati di letteratura concernenti i singoli studi in modo da ricovare una funzione di densità di probabilità combinata dei risultati. In altri termini, cosa faccio? Prendo tutti i risultati di letteratura, assegno loro dei pesi, in funzione anche del prestigio della pubblicazione in cui sono comparsi, assegno loro delle distribuzioni di probabilità in funzione ovviamente delle caratteristiche dei campioni di imprese che sono stati utilizzati e così via, e ricavo una funzione di probabilità combinata, per cui alla fin fine non avrò più una risposta del tipo ci sono le economie di scala, sono forti, sono basse, ma avrò una risposta, esiste un'economia di scala con una probabilità del 10, 20, 30%, sono forti con una probabilità del 10, 20, 30% e così via. La variabile su cui vengono misurate le economie di scala è il cosiddetto fattore di scala. Se questo, che è l'elasticità dei costi al variare dell'output, non mi soffermo su questo, se questo fattore di scala è superiore a 1 ci sono le economie di scala, più è maggiore di 1 più le economie di scala sono forti, se è inferiore di 1 non ci sono le economie di scala. Gli studi sono 16, un po' meno per la distribuzione dell'elettrica, un po' di più per la distribuzione del gas, 9, su cui sono i principali studi di letteratura che ho elaborato quantitativamente. E l'analisi consiste in questo: si prende un grafico in cui in ascissa si mette il fattore di scala, vedete che c'è la linea verticale in corrispondenza di 1, se stiamo a destra di questa linea ci sono le economie di scala, se no non ci sono. Per classificare le economie di scala e dire se sono medie, forti o deboli, ho preso due settori che generalmente nella letteratura economica vengono identificati come settori in cui esistono delle forti economie di scala. La generazione dell'elettrica, che ha un fattore di scala fra 1 e 5 e 2, e la raffinazione del petrolio, che ha un fattore di scala fra 2 e 2 e 5. Se ci troviamo più nella zona rossa, le economie di scala sono forti, se ci troviamo più nella zona bianca, le economie di scala sono inesistenti oppure sono deboli. E su questo grafico riporto la probabilità cumulata, che fa da 0 a 1, che è la forma cumulata della funzione di distribuzione delle probabilità. Vedete, questa probabilità cumulata, questa curva AS azzurra, incontra l'asse verticale in corrispondenza del fattore di scala 1 in corrispondenza di un valore circa 0,3. Questo cosa significa? Che ci sarebbe solo un 30% di probabilità ci sarebbe un 30% di probabilità che le economie di scala non esistono, un 60% che siano deboli, un 10% che siano forti. Ma questo è solo un esempio per farvi vedere come funziona il grafico. Veniamo alla realtà. Per la distribuzione dell'elettrica e del gas messi insieme, cioè tutti gli studi, l'analisi, meta-analisi, ci dice che esiste una probabilità del 60% che non vi siano economie di scala, del 40% che siano deboli e non c'è alcuna probabilità che possano essere forti. Vediamo per l'elettrico, vanno un po' le cose meglio, solo gli studi sulla distribuzione elettrica. Esiste una probabilità che non ci siano economie di scala del 30%, una probabilità che siano deboli del 70%, ma ancora una volta nessuna probabilità che siano forti. Però c'è una probabilità molto alta che nella distribuzione elettrica le economie di scala siano medie, diciamo deboli medie. Distribuzione del gas, la situazione qui è molto chiara, non esiste alcuna probabilità di nuovo che ci siano forti economie di scala, è solo del 15% che siano deboli. Seguendo l'elaborazione quantitativa degli studi attraverso la meta-analisi, un 85% di probabilità che le economie di scala siano inesistenti. Quindi se dovessi sbilanciarmi sulla base di questo lavoro, di questo studio, io direi che francamente avrei qualche difficoltà ad individuare o ad affermare che le economie di scala nella distribuzione del gas sono sostanziali. Invece se facciamo lo stesso per l'economia di densità vediamo che sono molto forti, cioè ciò che conta è la concentrazione territoriale, ma non mi soffermo su questo. Vado alla conclusione dicendo che cosa significa che nella distribuzione del gas le economie di scala sono molto deboli e al limite inesistenti. Che gli effetti dimensionali sono del tutto irrilevanti, è chiaro che nessuno potrebbe mai pensare una cosa di questo tipo, cioè che la dimensione non conti proprio niente nella distribuzione del gas. Solo che conta, ma il suo effetto si esaurisce molto presto, cioè quando già andiamo oltre 20, 30, 40 mila utenti, aumentare ancora la dimensione non ci dà nessun vantaggio dal punto di vista dell'efficienza. Cioè, se andiamo a vedere, abbiamo una curva, diciamo così, di costo che potrebbe essere questa qui l'ho inventata praticamente, ma per farvi vedere, vedete che abbiamo un tratto fortemente decrescente fino a 30.000 utenti, dopodiché si stabilizza e diventa piatta. Cioè, è inutile che andiamo a fare bacini, ambiti territoriali di 100, 200, 300, 400.000 utenti dal punto di vista dell'efficienza. Certo, li possiamo fare se i nostri obiettivi sono altri. Se noi vogliamo, per definizione, ridurre la concentrazione del mercato, facciamoli pure anche di 1 milione. Perché no, facciamo un solo grande bacino territoriale, lo mettiamo a gara e non se ne parla più. Ma se però richiamiamo i principi dell'efficienza, stiamo attenti che probabilmente le cose non stanno come si potrebbe immaginare. E difatti, se andiamo a vedere uno studio molto accurato che è stato pubblicato da Herbert e Rappoli nel 2008, che è almeno il più recente degli studi sul settore italiano, si vede che abbiamo proprio una cosa di questo tipo, cioè abbiamo un tratto fortemente decrescente fino a circa 20.000 utenti, poi si stabilizza praticamente fra 20.000 e 65.000 utenti. Per cui possiamo dire che imprese fra 30 e 60.000 utenti non soffrono di penalizzazione dimensionali dal punto di vista dell'efficienza e che quindi la dimensione ottimale minima delle imprese di distribuzione del gas possa tranquillamente collocarsi fra 30.000 e 60.000 utenti. Facciamo 50.000, prendiamo il numero, diciamo così, tondo e siamo a posto. Con 50.000 utenti di ambiti territoriali da mettere a gara come dimensione minima, cosa viene fuori? Viene fuori che, partendo dall'attuale struttura organizzativa e tenendo conto che le imprese possono naturalmente poi fondersi, acquisire, cioè non è che la storia del settore del gas finisce dopo la gara. Dopo la gara ogni impresa, tra l'altro un'impresa può partecipare a più a gare, quindi non è detto che debba avere, cioè dire che io metto a gara una dimensione minima di 50.000 utenti non significa che le imprese non possono avere una dimensione maggiore, possono ovviamente vincere più gare e poi possono fare delle fusioni e acquisizioni. Ecco, tenendo conto di questi eventi post gara, secondo me rimarrebbero una cinquantina di imprese dopo la riorganizzazione. Del resto, e chiudo, fare delle ambiti di dimensioni maggiori a quelle che è la dimensione ottimale minima ha delle controindicazioni. Primo, è perché poi si creano delle barriere finanziarie all'entrata, per cui alla fin fine a queste gare parteciperanno sempre le stesse imprese. E allora che cosa l'abbiamo fatto a fare questa cosa qui? Perché la concorrenza per il mercato funziona quasi come la concorrenza nel mercato. Per esserci la concorrenza nel mercato, dicono i manuali d'economia, io non sono tanto d'accordo, ci vogliono tante imprese. Per esserci una gara efficace ci vogliono tante imprese partecipanti. Se sono poche, ovviamente svuotiamo di efficacia lo strumento. Poi, se facciamo ambiti troppo grandi, rimarranno sul mercato pochissime imprese, qualche decina, la ventina, la decina, e con 10-20 imprese, come si fa a fare la yardstick competition, cioè la concorrenza per comparazione basata sul costo standard? Si svuota di efficacia anche questo strumento regolatorio. E finisco dicendo che quello che stiamo mettendo a gara, questo va detto, è il vettoriamento del gas e le attività, diciamo così, connesse anche di tipo gestionale. Quindi la realizzazione delle infrastrutture e la gestione delle infrastrutture, compresa la manutenzione, gli interventi, eccetera, eccetera. Ecco, non mettiamo a gara le altre attività che sono più o meno collegate dal punto di vista commerciale, economico, gestionale, all'acquisizione della materia prima e alla vendita. Se ci sono delle economie di scala su queste altre attività, e potrebbero esserci anche se io non credo che siano estremamente rilevanti, queste si possono acquisire dopo la gara, cioè attraverso processi di aggregazione delle imprese che avvengono sulla base della spontanea decisione da parte dell'impresa. Quindi se io allora faccio un bacino, metto a gara un bacino molto grande, parto da una dimensione inefficiente dal punto di vista della realizzazione e gestione delle infrastrutture, mentre se io parto dalla dimensione ottimale minima 50.000 utenti, parto dalla dimensione che minimizza i costi di realizzazione e gestione delle infrastrutture. Dopodiché, se ci sono altri guadagni di efficienza su altre componenti di costo, li posso acquisire aumentando la mia dimensione, se esistono, ma aumentando la dimensione o con investimenti oppure con crescita interna ed esterna. Beh, io concluderei dicendo che, tra l'altro, insomma, ci sono settori in cui, come quello statunitense, l'80% delle imprese di distribuzione del gas ha una dimensione inferiore a 10.000 utenti e sicuramente il mercato statunitense penso non sia un mercato dove ci siano ostacoli di carattere normativo, finanziario, che se ne dica, alla crescita delle imprese. Quindi se esiste una struttura molto frammentata di un mercato, ci sarà una qualche ragione, non estranea, la ragione dell'efficienza. Grazie.